Sente? Ok. Allora, salve a tutti, io sono Marco De Sanctis e vabbè, sono Microsoft MVP su ASP.NET, soprattutto appassionatissimo di Windows Azure e cercherò di parlarvi un po' oggi dei mobile services che vi ha più o meno accennato Pietro prima. E niente, allora, intanto vabbè, già abbiamo avuto una piccola overview di quello che sono i mobile services. Io vorrei cercare di farvi capire ancora meglio perché possiamo averne bisogno. Allora, tutte le volte che noi realizziamo applicazioni per piattaforme mobile che non sono circoscritte al singolo dispositivo, ma che devono interagire con un service layer di backend, fondamentalmente lo facciamo perché abbiamo bisogno di qualcuna di queste feature. Allora, intanto uno strato dati con cui interagire, scambiare quindi informazioni, effettuare upload di nuovi dati, modifiche dei dati esistenti, magari appoggiati a un database, strato dati che non necessariamente è esclusivo per l'applicazione mobile, ma che probabilmente è un database condiviso con un'altra applicazione, boh, ASP.NET, un web service o qualcosa, ok? Poi lo facciamo anche per un discorso di security. Per esempio, tipicamente noi vogliamo abbiamo la necessità di autenticare il nostro utente, no? Capire chi è che sta utilizzando l'app, magari garantirgli la possibilità di accedere a alcuni dati, di effettuare alcune manipolazioni piuttosto che no, o tipicamente semplicemente perché vogliamo che il nostro endpoint che esponiamo pubblicamente non sia accessibile da chiunque, magari anche solo con un browser, ma vogliamo che sia ad utilizzo esclusivo della nostra applicazione. Ora, già questi primi due step, sebbene possano sembrare di primo acchito banali, in realtà non è che siano esattamente così. Perché? Allora, pensiamo allo strato dati. Lo strato dati, per esempio, ci deve garantire flessibilità per effettuare delle query. Quindi sarà magari un endpoint, tipicamente REST, perché SOAP, non so chi ha avuto esperienza di utilizzare SOAP, per esempio, da piattaforme quali iOS, non necessariamente Visual Studio, non è che sia così portabile, ok? Quindi tipicamente deve essere un endpoint REST, deve darci comunque la flessibilità di effettuare le query che vogliamo, filtrando per campi custom, ordinando per qualche campo. Quindi già questo non è scontato da implementare. L'aspetto security è ancora di più, perché nelle applicazioni moderne oggi, per esempio, non registriamo più l'utente, non abbiamo più la forma di registrazione dell'utente, ma di solito ci appoggiamo a un servizio di security esterno, quindi, che so, Microsoft Account piuttosto che Facebook, Twitter, no? E quindi c'è da conoscere il protocollo OAuth, per esempio, e implementarlo nelle nostre applicazioni, perché tutti questi provider esterni di security utilizzano il protocollo OAuth. La terza funzionalità di cui abbiamo bisogno oggi il terzo requisito di un service layer è quello di un servizio di notifica, no? Cioè la possibilità di inviare push notification ai vari client. Questo, non so quanti di voi hanno realizzato nella loro carriera servizi di push notification. Perfetto, già non sono tantissimi. Allora, quanti di questi l'hanno fatti per inviare sia Windows 8 che iOS, cioè multipiattaforma quindi? Solo lui. È una cosa banale? No, non è scontato, perché comunque sia ci sono diversi provider di servizi di push, Windows 8 funziona in un modo, Windows Phone 8 funziona già in maniera diversa, Apple Push Notification Service funziona in maniera completamente differente. Ok? Quindi anche lì è una funzionalità che non possiamo dare per scontato. Ora, il grosso vantaggio, soprattutto dal punto di vista della produttività degli Azure Mobile Services, è che ci danno out of the box queste tre cose. Ok? Quindi questo ce lo troviamo già pronto appena, cioè giusto da configurare appena abbiamo creato una nuova istanza dei Mobile Service. In più troviamo anche alcuni servizi aggiuntivi. Visto che il sistema attualmente è ancora in preview, aspettiamoci che ne saranno aggiunti altri nei prossimi mesi. Per esempio, qualche settimana fa è stato aggiunto uno scheduler, c'è il supporto a un servizio esterno di mailing e soprattutto viene rilasciato anche una libreria di componenti client per Windows 8, per applicazioni Windows 8, Windows Phone 8 e iOS. iOS sia ufficialmente per Objective-C, però anche Xamarin per chi utilizza Monotouch. Quanti sviluppatori di iOS ci sono qui? Ah, qualcuno. Usate Monotouch? No. Vabbè, perfetto. Se doveste mai utilizzare Monotouch, ci sono anche le librerie client per questa libreria. Ok, bene. Per dare una dimostrazione pratica più o meno di quello che possiamo fare con i mobile services, l'obiettivo di oggi è realizzare una piccola applicazione, Azure App Messenger, che quindi si appoggia a questo servizio per gestire una sorta di servizio di messaggistica. In realtà è più un guestbook, nel senso che non ho fatto Marco può inviare notifiche a Daniele, messaggi a Daniele, però cercheremo di farlo per Windows 8, Windows Phone 8, e poi ho anche preparato una versione per iOS. Chi vuole, adesso non riesco a farvela vedere perché dovrei switchare su SX, però chi vuole può magari venirmi a parlare dopo la sessione che ci diamo un'occhiata. Allora, dunque, la prima cosa da fare quando vogliamo creare una nuova istanza, come ha fatto vedere Pietro, è andare sul portale di management di Windows Azure, sulla scheda Mobile Service. Vabbè, in realtà non è neanche indispensabile creare una nuova istanza, quindi Mobile Service, Create, scegliere l'URL, Azure Day, scegliere il database e la location geografica. Ci viene data la possibilità di sfruttare eventualmente un database esistente. E con questi semplici passaggi viene avviata la creazione del servizio. Mentre lui ci pensa, mi vorrei soffermare un attimo sul discorso del database. Perché, allora, non è da sottovalutare il discorso di sfruttare un database esistente. Prima di tutto, perché su Azure tutte le nuove istanze di database fondamentalmente le paghiamo. In secondo luogo, perché in Azure non è possibile effettuare query cross database, quindi spesso se questo database è condiviso con un'applicazione più grande è necessario sfruttare appunto un database che abbiamo già creato. Una piccola chicca dei mobile services è che tutte le tabelle che creeremo su questa piattaforma ci vengono effettivamente create su uno schema a parte. Ok? Quindi questo ci dà la possibilità di mantenere perfettamente separati due mondi nonostante stiamo usando la stessa istanza di database. E ci consente, per esempio, anche di creare più mobile service che si appoggiano allo stesso database. Ok? Bene. La piattaforma è stata creata, quindi, come vi ha fatto vedere Pietro, la prima cosa che ci troviamo davanti quando entriamo all'interno della sezione di management del nostro servizio è il classico quick start, in cui possiamo decidere se creare una nuova applicazione per qualsiasi delle piattaforme ufficialmente supportate, oppure con una sorta di walkthrough su come intanto con il link per procedere al download dell'SDK e tutta una serie di istruzioni che dobbiamo aggiungere per agganciare questa istanza alla nostra applicazione esistente. Poi vi vorrei far notare anche, c'è la classica dashboard dove possiamo vedere l'occupazione in termini di CPU, RAM, eccetera. Vi vorrei far notare la scheda Scale, classica più o meno di tutti i servizi di Windows Azure, in cui normalmente ci viene indicato che il nostro servizio si trova sull'istanza free, ok? Quindi è macchina condivisa in coabitazione con altri servizi esistenti. Ma in qualsiasi momento, nel momento in cui quindi le condizioni di traffico lo richiedano, posso switchare su un'istanza riservata e dimensionare la macchina, scegliere il numero di istanze delle macchine, eccetera. Ok? E stessa cosa può essere fatta eventualmente con il database in appoggio. Bene, prima cosa da fare su un mobile service, diciamo, è quella di aggiungere delle tabelle da poter utilizzare. Quindi creiamo una nuova tabella che chiamiamo per esempio Messages, visto che dobbiamo fare un servizio di messaggistica. Posso eventualmente regolare le permission, di accesso a questa tabella, quindi dire che solo gli utenti della mia applicazione possono accedere in lettura piuttosto che in insert, scusate, piuttosto che solo gli utenti autenticati, eccetera. Ci torneremo più tardi su questo argomento. Quindi creo la mia tabella e se a questo punto vado sul database che è associato al mio servizio, eccomi qui. Vedo che effettivamente, vedete, è stata creata la tabella Messages sullo Ski Measure Day. Posso modificarla, aggiungere quindi, che so, la colonna body del tipo nvarchar di max, salvare la configurazione, torno qui sul mio portale, Measure Day, Data, Messages, Columns, ed effettivamente vedete si è già aggiornata e quindi ho già la possibilità di sfruttare questa tabella all'interno del servizio. Ora, io in realtà ho già predisposto le tabelle necessarie per il mio servizio di messaggistica su un'istanza differente che ho creato qui. Fondamentalmente si tratta della stessa cosa, ho solo aggiunto qualche altra colonna di comodo, ma più o meno siamo lì. Bene. Volendoci spostare dal punto di vista del client, invece, cosa dobbiamo fare per poter interagire con queste tabelle? Basta consultare la nostra Quick Start, no? Connect to an existing Windows Store app e ci viene detto di inserire questo codice. Quindi io faccio un bel copia e incolla, vado sulla mia applicazione Windows 8 e sul file app.xaml, creo la mia istanza di mobile service. Cos'è questa istanza qui? A cosa serve? Ma fondamentalmente è l'entry point verso tutti i servizi che abbiamo visto. Quindi banalmente la potrò utilizzare per, non so, recuperare, non si vede tanto, proviamo a spostarlo un po' più in alto, recuperare un'istanza di una tabella, ok? Piuttosto che per effettuare la login, piuttosto che per recuperare informazioni sul current user, ok? Ci arriveremo nei prossimi minuti. Allora, prima cosa che vogliamo fare adesso è recuperare l'elenco dei messaggi presenti sullo store, così che li possiamo visualizzare sulla nostra main page. Main page che ha una griglia in binding con una proprietà messages del model view model, quindi vado sul mio view model e qui tutto ciò che devo scrivere è questa cosa qua, table uguale a app.mobileservice.getTable di message. Cos'è la classe message? La classe message è un semplicissimo oggetto .NET, ok? Dove con gli attributi data table, data member, eccetera, vado a mappare questa classe con la tabella che abbiamo creato lato servizio. Ok? Niente di strano. Quindi recupero la mia istanza della tabella, creo il field, e sul metodo loadData, che viene eseguito al caricamento, adesso fidatevi, non entro nel dettaglio implementativo, viene eseguito al caricamento della mia pagina. Tutto ciò che faccio è scrivere result uguale a table.append questo punto posso applicare eventuali filtri con una sintassi tipo link, quindi per esempio posso scrivere where, anche se non ha molto senso a livello funzionale, where x.bo sender starts with m. Punto order by x.id, cioè cose di questo tipo, ok? L'ultimo step è scrivere to list async. Come sappiamo, tutte le chiamate in Windows 8 che possono durare più di tot tempo vengono eseguite in maniera sincrona, quindi io mi aspettavo già di trovare un'implementazione asincrona del metodo to list, effettivamente. Cioè, devo scrivere solamente il mio await e a questo punto il mio result, che altro non è che una lista di oggetti message, posso metterlo all'interno, posso utilizzarlo per creare la mia observable collection. Ok? Prima di vedere che effettivamente, come si spera, tutto funzioni, fatemi fare un'ultima cosa, aprire Fiddler. Perché così andiamo a ispezionare un attimo meglio anche la chiamata che viene effettuata. Bene, eseguiamo l'app. Lui ci pensa un po' ed effettivamente, perdonate il layout veramente pessimo, ma sapete, i developer non sono anche artisti. Come vedete, i dati sono stati recuperati. Andiamo a vedere un attimo dentro Fiddler cosa è successo. Provo un po' a zoomare perché. Allora, c'è stata una chiamata a Desmobile Demo. Come vedete, è stato aggiunto come query string questa serie di parametri: filter starts with sender m order by id, ok? Quindi effettivamente tutte le operazioni di filtro, eccetera, come era lecito attendersi, effettivamente vengono eseguite lato server, ok? Soprattutto la chiamata è una normalissima chiamata REST che sfrutta il protocollo data. Okay? Quindi questo cosa vuol dire? Che boh, scriviamo applicazioni per Android o Windows Phone 7 che ancora non è ufficialmente supportato, in realtà non è così complesso comunque utilizzare i mobile service anche su queste piattaforme. Semplicemente dobbiamo scriverci il codice per effettuare la chiamata, ma se no è tutto già disponibile. Okay? Vi faccio notare anche che è stata inviata anche l'application secret, okay? E questo è un dato che viene verificato poi lato server appunto per implementare quella permission che solo gli utenti dell'applicazione possono effettivamente accedere a questo servizio. Quindi se provo ad a fare la stessa chiamata con Chrome, banalmente non riesco. Ok? Bene. Ok, chiudiamo Fiddler, togliamo adesso questo filtro che effettivamente serve a poco. Beh, se volessi fare un inserimento di un nuovo messaggio, come faccio? Da un punto di vista dell'interfaccia c'è questo oggettino che altro non è che un'altra view che si appoggia al new message view model. New message view model dove recuperiamo la stessa istanza alla tabella come abbiamo fatto prima, quindi table uguale app.mobileservice.getTable di message. E poi nel metodo sendMessage non facciamo altro che creare un nuovo messaggio a cui per il momento assegniamo il valore della proprietà body. Non abbiamo ancora implementato l'autenticazione, quindi non sappiamo ancora chi sia l'utente corrente, no? A questo punto c'è la nostra bella table, c'è il metodo insertAsync, mi sposto un po' in alto che altrimenti vedete, insertAsync, a cui inviamo il nostro message. È un metodo asincrono anche questa volta, quindi ci mettiamo la nostra bella parolina chiave await e al termine della chiamata effettuiamo il refresh della schermata iniziale. Ok? Davvero semplice. Prima di provarlo, vi voglio far vedere una piccola cosa. Torniamo un attimo sul portale di gestione del servizio. E in particolare sulla scheda data, entriamo su Messages, c'è una scheda script. Vedete? Allora, cosa sono gli script? Gli script sono praticamente delle sorte di trigger che vengono eseguiti nel momento in cui effettuo una chiamata di tipo insert piuttosto che update, delete e read su questa tabella. Ok? Quindi sono tutti basati su Node.js, quindi si programma in JavaScript, c'è una reference guide sull'object model che possiamo utilizzare e io posso per esempio, ma siccome abbiamo detto che l'utente tipicamente mi verrà inviato, cioè il messaggio mi verrà inviato senza l'indicazione dell'utente corrente, ma per esempio posso fare una cosa di questo tipo. If item è l'elemento che mi viene inserito in questo caso, ok? Quindi if item.sender, if not item.sender, quindi questo dato è vuoto, non è presente, per esempio posso scrivere item.sender uguale anonimo, boh, e poi procedere all'inserimento. Salvo lo script, proviamo a rieseguire l'applicazione e vediamo cosa succede. Ok, questa volta è apparso anche il messaggio di Christian perché ho tolto il filtro, quindi scrivo il nuovo messaggio, boh, test, invia. Effettivamente, vedete, è apparso anche con la scritta anonima. Ok, torneremo più in là nella sessione sul discorso dello script perché, come vedremo, è una funzione, cioè ci consente di implementare anche delle funzionalità piuttosto evolute. Bene, quindi per riepilogare più o meno il funzionamento della parte dati, quindi è basata su endpoint REST che implementano il protocollo data. Okay, quindi interoperabile, eccetera. Lo storage avviene su SQL Azure in uno schema separato, quindi possibilità anche di recuperare istanze di database esistenti, ed è importante perché le paghiamo. C'è un engine di scripting basato su Node.js, tramite cui possiamo associare degli script, delle funzioni alle operazioni CRUD sulle tabelle. E c'è il supporto lato client al link più alle chiamate asincrone. Ok? Bene. Dicevamo discorso dell'autenticazione. Allora, discorso dell'autenticazione, dunque, tutte le applicazioni Windows 8 tipicamente mi danno la possibilità di configurare un account tramite il pannello delle impostazioni, giusto? Quindi io quello che faccio qui sulla mia app inserire all'inizializzazione una riga di questo tipo che in pratica al momento di richiedere quali elementi voglio mostrare nel pannello, mi restituisce un nuovo elemento tipo account che alla fine della fiera apre una pagina account settings. Ok? Account settings com'è fatta? Account settings la recupero qui. È una pagina che ci consente di effettuare la login tramite Twitter. Ok? Bene. Quindi vado sul view model e per effettuare la login tramite Twitter non devo far altro che scrivere una cosa del genere. Allora, scrivo che il command da restituire è un nuovo relay command. Che richiama il solito app.mobileservice, login async, passando come parametro la tipologia di il provider che vogliamo utilizzare, quindi nel nostro caso Twitter. È un metodo asincrono, quindi scriviamo che la lambda è asincrona e qui mettiamo la nostra parolina chiave await. Lato client ho finito, non devo far altro. Lato server devo configurare in qualche modo l'autenticazione Twitter, quindi vado sulla scheda identity dove come vedete ho la possibilità di indicare le impostazioni, diciamo la chiave, l'ID e il secret dei vari provider, tra cui anche Twitter. Una cosa che secondo me è parecchio apprezzabile, anche se magari può sembrare banale, è che sebbene il significato in termini di protocollo OAuth sia il medesimo, troviamo che per esempio su Twitter la voce da compilare si chiama Consumer Secret, mentre su Facebook si chiama App Secret, in modo che abbiamo una diretta corrispondenza di dove ci viene fornito il dato nel portale di Facebook o Twitter che abbiamo integrato. Nella fattispecie io ho creato una mia applicazione, vabbè, che riutilizzo miliardi di volte su Twitter, e qui vedete trovo il mio Consumer Secret e Consumer Key che devo inserire lì sul portale. Quindi prendo questo, copia e incolla, porto qui. Ecco, salvo. E ho terminato il mio lavoro. Ok? Giusto per essere sicuri che effettivamente l'autenticazione funzioni, sul main view model, quello che ci consente, che è quello dell'interfaccia principale, mettiamo anche che all'apertura del flyout per postare un nuovo messaggio viene effettuato un controllo del tipo if app.mobileservice.currentuser è null, cioè l'utente non è autenticato, ma per esempio mostriamo una message dialog, devi autenticarti. Ok, quindi proviamo un attimo se tutto il giro funziona. Ho dimenticato un punto e virgola da qualche parte. Proviamo se tutto il giro effettivamente funziona. Quindi rieseguo l'app, i dati vengono caricati. Vado qui, settings, account, Twitter. Ah, viene fatto tutto da solo, si collega a Twitter. Inserisco le mie credenziali. Accedi, l'autenticazione è effettuata. Vado qui ed effettivamente si apre. Quindi il current user è valorizzato con i dati restituiti da Twitter. Ok? Non so quanti di voi abbiano mai implementato una security tipo OAuth per le loro applicazioni. Qualcuno? È così semplice? Assolutamente no. Perfetto. Ok. Bene. Prima di inviare il nuovo messaggio, cerchiamo di fare qualcosina in più anche su questa funzionalità. Quindi torniamo sulla nostra bella tabella dei messaggi e innanzitutto settiamo come permission che solo gli utenti autenticati possono effettivamente inserire nuovi messaggi, per esempio. Dopodiché, lato script, facciamo una cosa carina. È un po' lungo il codice, quindi me lo sono preparato. Scrivo una cosa di questo tipo, in cui adesso, dato che l'utente sarà autenticato, quindi il parametro user mi aspetto che sia valorizzato. All'interno dello user c'è user ID. Ok? User ID, nel caso in cui sia autenticato su Twitter, è un qualcosa di tipo Twitter, due punti, ID di Twitter. Ok? Allora io in questo codice cosa vado a fare? Recupero da questo user ID la parte dopo i due punti, vedete? Dopodiché chiamo l'API REST di Twitter per recuperare le informazioni di un utente. Ok? Questa è un'API pubblica, eventualmente ho accesso anche al token OAuth di Twitter, quindi posso anche eventualmente chiamare API private per questo utente. A questo punto, dopo aver effettuato la richiesta, dal risultato restituito da Twitter estrapolo la proprietà name e la proprietà profile image URL HTTPS. Adesso questi sono i dati che ci vengono restituiti dalla chiamata Twitter e li uso per popolare sender e picture URL del mio messaggio. E a questo punto procedo a request.execute, cioè ad inserire, a completare la richiesta, quindi inserire il dato sul database. Ok? Allora, debuggabile no, però posso in qualsiasi momento scrivere una cosa di questo tipo. Si vede un po' poco, console.log e scrivermi quindi un messaggio di log che poi posso andare a controllare nella scheda log che vi faccio vedere, intanto salvo. Cioè, non debuggabile nel senso con un log, non posso andare step by step. Ok, vado qua. Vedete, c'è la schedina log dove posso recuperare tutti quanti i dati che ho inserito. Ok? Eventualmente, se uno script genera comunque un'eccezione, viene in ogni caso scritta lì sopra. Poi posso loggare con diversi livelli di severità, insomma, è abbastanza evoluto. Bene, quindi. Quel dato è salvato, torno sulla mia app e provo a scrivere un messaggio test 1. Come vedete, mi ha scritto Marco De Sanctis e mi ha recuperato l'immaginina. Ok? Tutto questo è una logica che viene eseguita lato server. Ok? Quindi, fidatevi che se fossi anonimo non riuscirei comunque ad inserire in virtù della permission che abbiamo messo sulla parte sulla configurazione della tabella messages. Quindi, tornando un attimo alle slide, a livello di security, quello che possiamo dire è che al momento che viene implementata, c'è la possibilità di integrarsi tramite il protocollo auth con Microsoft Account, Facebook, Twitter e Google. Aspettiamoci che, boh, si spera, ne vengano aggiunti anche degli ulteriori provider in seguito. E c'è la possibilità di configurare quindi delle authorization policy a livello proprio di accesso sulle CRUD delle singole tabelle, okay? Che possono essere di tipo anonimo, cioè chiunque può accedere, anche boh, un browser, solo la nostra app, solo utenti autenticati e l'ultima voce, ve la faccio vedere, è questa, solo script e administrator. Quindi, per esempio, una tabella posso dire, ma le righe possono essere cancellate o da un utente, dal database, piuttosto che da uno script che viene fatto girare tramite lo scheduler, per esempio. Ok? Bene. Ultimo step della giornata, il discorso delle push notification. Allora, come funzionano le push notification nel nostro caso su Windows 8? Ma sostanzialmente per inviare una notifica push a Windows 8 ho bisogno di tre ingredienti. I primi due riguardano l'app, ok? E sono queste informazioni qui che recupero dallo store dopo che ho registrato la mia app sul Developer Portal. E sono sostanzialmente, se riusciamo, ok, il package security identifier e client secret. Ok, sono degli stringoni che ci vengono forniti, che sono univocamente associati all'app. Io quello che faccio è fare copia di questo stringone, andare su mobile services, in particolare sulla scheda push, e inserire il package seed, come l'ho trovato. Stessa cosa eccolo qua, per il client secret, e salvare. Bene, il terzo ingrediente per inviare una notifica push a Windows 8 è il push notification channel, che è sostanzialmente un URI che ci permette di identificare univocamente la singola installazione della nostra applicazione su una macchina, così che io possa decidere, ok, a questa macchina voglio inviare una notifica push. Ok? Questa cosa, ovviamente, questo dato deve essere recuperato all'interno dell'app. E diciamo che tipicamente lo si fa in fase di startup, Ok, quindi qui nell'initialize con un'istruzione di questo tipo. Ok, il channel al suo interno, quindi push notification channel manager, create push notification channel for application async, eccetera. Il channel al suo interno contiene un URI che è proprio quel terzo ingrediente di cui abbiamo bisogno per inviare una notifica push. Ok? Bene. Cosa facciamo di questo URI? Ma io ho predisposto sul mio mobile service una tabella dei push channels, okay, in cui mi aspetto di andare ad inserire l'elenco di tutti i canali degli utenti della mia applicazione. Okay? Quindi faccio il solito insert async che oramai dovremmo conoscere, inviando l'URI e la tipologia di piattaforma, nel nostro caso Windows 8. Bene. Poi cosa dobbiamo fare? Ma vogliamo che, per esempio, al post di un nuovo messaggio venga inviata una notifica, ma banalmente a tutti gli utenti, per esempio. Ok? Quindi vado sulla mia tabella messages, solito script di insert, ok? Che modifico in questo modo. Allora, in pratica, la parte sopra è rimasta la stessa, quella di Twitter. Qui, nel momento in cui l'inserimento sulla tabella ha successo, io intanto rispondo al chiamante, quindi in modo che il mio chiamante non rimane in attesa che io faccia ulteriori operazioni, okay? Lui già riceve la risposta. E chiamo questa funzione, handle notifications, che ho definito qui in basso, passando l'elemento inserito. Questa handle notification va a spulciarsi tutta la tabella dei push channels. Ecco, vedete, c'è una nuova API per andare a leggere anche le altre tabelle all'interno del nostro script. E per ognuno dei channel recuperati, se il tipo è Windows 8, eseguo questa istruzione qui. Push con il Windows Notification Service su element data, l'element è la riga, no? Che sto leggendo, quindi data è quello che abbiamo valorizzato con il canale, di una toast con image e testo. Ok? Salvo. Speriamo che l'umidità sia favorevole, perché le notifiche sono abbastanza aleatorie. Comunque, salvato questo, provo ad eseguire nuovamente la mia applicazione. Ovviamente, siccome sto inviando una toast, devo essere certo di aver flaggato che l'applicazione sul manifest può ricevere delle toast notification. Scrivo un altro messaggio. Ah, devo autenticarmi, giusto? Account, Twitter. Vieni. Test 2. Invia, ed ecco che è arrivata la toast in alto. Vedete? Volendo estendere questo discorso a tutte le piattaforme, io non devo far altro che andare a intervenire sul mio script, no? Quindi script di inserimento che cambiamo in questo ulteriore versione. In cui in pratica, vabbè, se la piattaforma è Winotto l'abbiamo visto, se sono su Windows Phone chiamo il Microsoft Push Notification Service e non il Windows Notification Service, passando sempre element.data. Se sono su un client iOS, chiamo l'Apple Push Notification Server. Ok? Però fondamentalmente, cioè adesso fidatevi, non riesco a farvi vedere le push su Windows Phone perché non passano nella rete Microsoft, però diciamo, questo è tutto quello che dobbiamo fare per realizzare un servizio di push notification che funzioni su tutte le piattaforme. Ok? Prima di chiudere, visto che il tempo credo che sia finito, giusto che... Ah, ancora 10 minuti. No, vabbè. Vi vorrei far vedere un attimo il codice che abbiamo dovuto scrivere su Windows, su un'applicazione Windows Phone analoga, ok? Che quindi faccia la stessa cosa di quella Windows 8. Quindi ho creato un altro progetto Windows Phone e questo già dovrebbe essere già funzionante. Ok, chiudiamo qui la pagina. Ok, seguiamo. Mi sa che non passa sulla rete. Forse, eh? Non va? Non mi carica i dati. Boh, strano. Ah, giusto. Vabbè, allora facciamo vedere il codice, dai. Allora, vabbè, fidatevi che normalmente a casa vostra funziona poi anche una volta deployata, è solo qui che va male. Ok, volevo farvi vedere semplicemente che il view model per la pagina principale è fondamentalmente lo stesso. Vedete, ho la mia solita table che recupero con app.mobileservice getTable, qui la classe l'ho chiamata chatMessage, ma è assolutamente la stessa cosa, solita classe mappata lì con gli attributi. Il caricamento è table.toListaSync, come prima, anche qui ho i miei where, order by, eccetera, tutte le chiamate tipo link. Da un punto di vista dell'autenticazione, per esempio, io qui ho wrappato tutto dentro una classe Authentication Helper, però la logica è la stessa, cioè per capire se un utente è autenticato vado su App Mobile Service, Current User e controllo che sia diverso da null, come abbiamo fatto su Windows 8. Per effettuare la login, guardate un po', la chiamata è esattamente la stessa. Ok? Questa volta mi verrà aperta la versione mobile di Twitter, eccetera. Ok? E per quanto riguarda la parte di notifiche push, se vado un attimo sullo startup, sul bootstrap dell'applicazione, ecco, qui cambia la modalità secondo cui recuperiamo il canale per le push dentro Windows Phone, che è una peculiarità di Windows Phone ed è diversa dalla modalità di Windows 8, ma una volta recuperato il canale, non facciamo altro che inserirlo all'interno della tabella delle push notification come abbiamo fatto prima e in virtù di quello script riesce a funzionare perfettamente. Ok? E niente, io adesso purtroppo non riesco a farvi vedere la parte di demo su Windows Phone, però insomma spero che comunque sia chiaro che il codice che dobbiamo scrivere è assolutamente analogo. Ottima domanda. Sì, non ce l'ho qua. Allora, su Push Channels, ecco qua. Faccio una query SQL, possiamo anche effettuare query SQL sugli script di insert. Quindi, ad esempio, vado a controllare che non esista già nella tabella Push Channels una entry con lo stesso tipo e lo stesso dato, e nel caso in cui il result.itemCount, item count è questa proprietà qua, sia questa colonna qui, sia uguale a 0, procedo ad eseguire la richiesta, cioè ad inserire sulla tabella. Altrimenti rispondo semplicemente con uno status code ok, cioè per il chiamante la cosa è trasparente, non si accorge che l'inserimento effettivamente non sia avvenuto, però comunque non faccio nulla lato server. Ok? Bene, quindi ricapitolando un attimo, discorso delle notifiche push, Azure Mobile Services supportano al momento le push sulla piattaforma Windows Phone, Windows 8 e iOS. Su iOS ovviamente ho la possibilità di effettuare l'upload del certificato, c'è tutta una guida con tanto di screenshot che mi spiega come recuperare il certificato, insomma è tutto spiegato in maniera estremamente chiara e dettagliata. E tramite l'Object Model JavaScript posso gestire l'invio delle notifiche. Noi l'abbiamo fatto sugli script di insert, ma è possibile per esempio sfruttare lo scheduler e quindi decidere ogni quarto d'ora mi vado a spulare i miei dati e vedo se ci sono delle notifiche da inviare e le invio. Ok? Bene. Eventualmente, siccome si tratta di servizi REST, è possibile anche immaginare scenari più integrati con altre piattaforme, per cui magari c'è un'applicazione web che invoca la chiamata REST opportunamente configurata e triggera l'invio delle notifiche. Insomma, possiamo davvero inventarci quello che vogliamo. Quindi, ricapitolando, mobile services sono attualmente in preview e ci sono 10 istanze gratuite, quindi della tipologia free, in coabitazione con altre istanze di mobile service, per chiunque sia iscritto a Windows Azure. E per poterli creare dovete iscrivervi alla preview, quello lì è il link tramite cui procedere alla registrazione, mentre per tutti i dettagli sul pricing, perché nel momento in cui switchiamo su un'istanza riservata passiamo ad una modalità a pagamento che attualmente è prezzata, se non sbaglio, come i cloud services meno il 30%, se non sbaglio, giusto? Quindi comunque per tutti i dettagli potete accedere a quel link. Niente, io ho finito, se ancora non siete registrati, non avete provato Windows Azure, avete 90 giorni gratuiti di trial e tutto qua. Spero che vi sia piaciuto e vi saluto.